Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza, il giorno dopo le strazianti immagini degli sfollati in cerca di cibo. Dall'ONU al Papa nuovi appelli al cessate il fuoco immediato. 28 maggio 2024, un anno fa, il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia. Stop all'allargamento della NATO ad est. Secondo l'agenzia Reuters, Putin ha chiesto all'Occidente un impegno scritto per fermare la guerra in Ucraina. Tagli falliti e deficit in crescita, la breve e tumultuosa era Musk al governo federale degli Stati Uniti. Gli effetti devastanti del Dieselgate: dal 2009 124.000 morti premature secondo un rapporto del Centro di Ricerca sull'aria pulita e l'energia. Romanzo a fumetti. Ma siamo ancora qui a parlarne? Il graphic novel di Cleo Bissong. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
È il giorno delle reazioni alle immagini di ieri provenienti da Rafah, dove una folla affamata e ingabbiata fu costretta ad aspettare ore per ricevere del cibo. L'ONU ha parlato di immagini strazianti. Il direttore dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, Philippe Lazzarini, ha detto che il nuovo modello di distribuzione degli aiuti a Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, è uno spreco di risorse e una distrazione dalle atrocità. E su quelle immagini abbiamo chiesto un commento a Laura Silvia Battaglia.
Guardare quella foto e vedere quei video ci riporta a scene abbastanza simili a cose che abbiamo già visto in passato, ma con un flavor tecnologico in più, se mi posso permettere di usare questa definizione. Il punto non è tanto, non è solo che le persone siano state ingabbiate, incolonnate, in meccanismi peraltro molto simili a quelli che abbiamo visto e che vediamo quando gli stessi civili ad un certo punto vengono arrestati e portati nelle prigioni come in quella di Sliman, ma la questione è soprattutto l'utilizzo della tecnologia per il riconoscimento facciale, il fatto che vengano incanalati in punti in cui comunque verranno identificati. Questa identificazione significa in un qualche modo, e questa è anche la preoccupazione più grande dei civili gazawi, di poter essere identificati come soggetti della striscia disposti a cooperare con Israele. I meccanismi che abbiamo già visto precedentemente nella comunicazione che appunto Israele ha fatto sui civili rispetto ai bombardamenti, lì dove invitava in forme diverse, magari con dei messaggi sui social media o sul telefono, ad abbandonare le case o a diventare delatori dei vicini se volevano salvarsi la pelle. Ecco, questo secondo me è ancora il problema maggiore che si aggiunge alla già umiliante e degradante situazione di essere lasciati per moltissimi giorni senza accesso al cibo e ai beni più essenziali, per poi essere trattati esattamente come veniva detto all'inizio di questa guerra, esattamente come degli animali.
E questo è l'appello del Papa oggi durante l'udienza generale.
Dalla striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme, dei papà, che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. Ai responsabili rinnovo il mio appello: cessate il fuoco, siano liberati tutti gli ostaggi, si rispetti integralmente il diritto umanitario.
La gente di Gaza merita più della semplice sopravvivenza, merita un futuro. Lo ha detto la coordinatrice speciale dell'ONU per il processo di pace in Medio Oriente, Sigrid Kaag, al Consiglio di Sicurezza. L'intera popolazione di Gaza rischia la carestia. I civili di Gaza hanno perso la speranza. Invece di dire addio, i palestinesi di Gaza ora dicono ci vediamo in paradiso. La morte è la loro compagna. Non è vita, non è speranza.
Civilians in Gaza have lost hope, Mr. President. Instead of saying goodbye, see you tomorrow, Palestinians now say, see you in heaven. Death is their companion. It's not life, it is not hope. Palestinians in Gaza deserve more than survival. They deserve a viable and vibrant future.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Dopo il riconoscimento di Palestina come Stato, il dolore a Gaza è insopportabile. Così il premier spagnolo Pedro Sánchez, in un messaggio postato su X nell'anniversario del riconoscimento da parte della Spagna dello Stato di Palestina insieme a Norvegia e Irlanda. La Spagna, ha detto, continuerà ad alzare la voce con più forza di sempre per porre fine al massacro del quale il mondo è oggi testimone. Oggi a Bruxelles Sánchez ha incontrato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'UE ha detto si mobiliti per frenare l'invasione illegale di Netanyahu su Gaza mediante la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele e l'avvio di sanzioni, incluso l'embargo della vendita di armamenti. Parlavamo di riconoscimento, il 28 maggio è una data storica, una settimana dopo fu il turno della Slovenia a riconoscere la Palestina. Anche lì, rispetto a un anno fa, anche il discorso è cambiato. Sentiamo il caporedattore della radio Capodistria, Stefano Lusa.
La popolazione è sempre stata vicina alla causa palestinese, lo è tradizionalmente, anche perché insomma, la Slovenia viene da quello che era il contesto jugoslavo e in quel contesto lì la causa palestinese aveva sempre avuto un fortissimo impatto. Chiaramente poi nel momento in cui la Slovenia è diventata indipendente, ha percorso il suo insomma sogno di integrazione euroatlantica, anche la politica slovena si è schierata dalla parte degli Stati Uniti e anche dalla parte di Israele. Però insomma il cuore di moltissimi sloveni batte dalla parte dei palestinesi e diciamo che sin dall'inizio non si è rimasti indifferenti a quanto stava accadendo a Gaza. Naturalmente la condanna della Hamas è stata unanime e forte, ma sin da subito, diciamo, nella società, sui giornali, tra gli opinion leader è emerso più di qualche dubbio sul tipo di reazione che c'è stata da parte israeliana sull'uso eccessivo della forza e diciamo così, se la politica, il governo pur di centrosinistra ha in qualche modo cercato di mantenere una posizione non eccessivamente chiara, beh, insomma, nelle ultime settimane la Presidente della Repubblica al Parlamento europeo in un discorso ha pronunciato una parola che la politica slovena non aveva mai usata, che è quella di genocidio. Naturalmente si è portata dietro tutta una serie di polemiche, soprattutto da parte del centrodestra, che hanno contestato il discorso della presidente slovena, ma lei ha detto: guardate, io sto dalla parte della tutela di quelli che vengono colpiti e se passo per una estremista di sinistra per quella non me ne importa molto. Bisogna dire che la Slovenia ha riconosciuto l'anno scorso, proprio in questo periodo la Palestina, l'ha fatto con la Spagna e anche altri paesi europei che hanno proceduto in questo senso. Insomma, la Slovenia è uno stato piccolo, però ha costruito anche la sua indipendenza e anche la sua uscita dalla Jugoslavia proprio sul rispetto delle regole del gioco e sul rispetto di quella che è la legislazione, di quello che è il diritto internazionale.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Questa volta le condizioni di Putin sono rivolte direttamente all'Occidente. Stop all'allargamento della NATO ad est, per questo è la condizione per fermare la guerra in Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
La domanda è la stessa dei giorni scorsi. Alle parole di Trump seguiranno i fatti? Il presidente americano ha criticato pubblicamente Putin per ben due volte nel giro di due giorni, lunedì e martedì. Non era mai successo. Deve essere impazzito, stiamo pensando a delle sanzioni. E poi? Putin sta giocando col fuoco. Quindi ci saranno sul serio misure concrete contro la Russia? Oppure la Casa Bianca sta semplicemente pensando a una exit strategy, una via d'uscita? Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che il presidente sia sempre più frustrato per lo stallo sul fronte diplomatico e appunto per l'atteggiamento di Mosca, che proprio dopo la telefonata Trump-Putin della scorsa settimana ha intensificato in maniera importante gli attacchi sul territorio ucraino. I russi hanno tutto l'interesse a mantenere aperti i canali di comunicazione con la Casa Bianca. In fondo Trump, proprio attraverso il confronto diretto, gli ha ridato legittimità internazionale. La cosa non era scontata. Anche per questo hanno risposto con molta cautela. Probabilmente il presidente americano non è stato informato molto bene sul contesto della guerra tra Russia e Ucraina. Il Cremlino sa bene che gli americani e in generale gli occidentali considerino inaccettabile quello che sta facendo in Ucraina, ma allo stesso tempo ha finora calcolato di poterlo fare quasi senza conseguenze. Ha valutato esserci un margine di manovra sufficiente per andare avanti con la guerra. Sulla carta, le ultime dichiarazioni di Trump, quel margine si sta riducendo, ma in realtà le scelte della Casa Bianca sono così imprevedibili che tutto è possibile. Secondo l'agenzia Reuters, Putin avrebbe chiesto all'Occidente, tra le altre cose, una serie di condizioni per fermare la guerra. La principale sarebbe un documento scritto nel quale i leader occidentali si impegnino a non allargare ulteriormente a est la NATO. Il riferimento indiretto è proprio all'Ucraina, ma anche a Moldavia e Georgia, in sostanza le ex repubbliche sovietiche. Questo è un punto fermo per i russi, lo dicono da diversi anni, e lo considerano un po' come il passaggio che dal loro punto di vista potrebbe rimediare al tradimento degli americani dopo la famosa promessa verbale ai sovietici nel 1990, proprio sull'allargamento a est della NATO. Reuters cita tre fonti russe, secondo le quali Putin sarebbe sì disposto a un accordo, ma non a ogni costo e soprattutto, in presenza di condizioni favorevoli sul campo, sarebbe in realtà pronto ad andare avanti e persino a intensificare la guerra. Nonostante il quadro economico interno, tra sanzioni e calo del prezzo del petrolio a livello mondiale, non sia dei migliori. C'è una differenza rispetto a quanto successo fino a pochi mesi fa. Gli attori coinvolti si stanno parlando, anche russi e ucraini, oltretutto in un periodo nel quale la guerra sul campo è sempre più intensa. Abbiamo già citato i pesantissimi bombardamenti russi, ma ci sono anche ripetuti lanci di droni ucraini. Ci sono insomma due piani che in realtà si sovrappongono in continuazione, quello militare e quello politico-diplomatico. Il rischio è che Putin usi il secondo solo per ottenere risultati sul primo, quello militare, a meno che Trump, appunto, non decida di agire.
Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
I tempi del first buddy, del miglior amico al servizio del presidente, sono finiti. L'uscita di Elon Musk dal Doge, il dipartimento all'efficienza governativa, più volte annunciata, ora praticamente in essere, avviene in contemporanea con una serie di eventi, dichiarazioni, sentimenti piuttosto contrastanti e non certo in linea con quanto il rapporto tra Musk e Donald Trump lasciava presagire solo un paio di mesi fa. Musk è colui che ha aiutato Trump a vincere le elezioni, versando nella sua campagna elettorale oltre 250 milioni di dollari. Musk è colui che ha appoggiato e alimentato tutte le principali campagne del presidente, da quella contro il woke, la diversità, l'inclusione, al sostegno ai movimenti della destra radicale e neofascista in mezzo mondo. Musk è colui che nei giorni della formazione della nuova amministrazione girava indisturbato per la Casa Bianca con in spalla uno dei suoi 14 figli, dal nome impronunciabile, dispensando consigli, decidendo le nomine. Musk è infine colui cui Trump ha affidato un compito decisivo dal suo punto di vista: tagliare i costi del governo federale, licenziare migliaia di dipendenti. Quei tempi sono però piuttosto rapidamente tramontati. Prima, alcune settimane fa, Musk ha espresso le sue riserve sulle politiche e sui dazi di Trump e poi in questo fine settimana ci è andato giù pesante in tema di legge di bilancio che i repubblicani, su pressione di Trump, hanno fatto passare alla Camera. Una legge di bilancio che è ora in attesa di revisione e voto da parte del Senato. La legge dovrebbe aumentare il deficit federale di 3.800 miliardi di dollari entro il 2034. Nella misura ci sono tagli alle tasse e un aumento di spesa militare e per la sicurezza al confine. È vero che per cercare di pagare parte di queste cose, Trump e i repubblicani tagliano la spesa sociale, in particolare il Medicaid e l'assistenza sanitaria per i più poveri, ma i tagli di spesa non riescono a coprire le uscite o le mancate entrate per il governo federale, aumentando in modo significativo il già disastroso deficit statunitense. Di qui il giudizio di Musk affidato a CBS. Musk che dice di essere deluso dalla legge di bilancio che vanificherebbe il lavoro fatto dal Doge, il suo dipartimento all'efficienza governativa. È un giudizio durissimo che colpisce al cuore uno dei principali argomenti retorici di Trump, e cioè quello di essere arrivato alla Casa Bianca per tagliare sprechi e abusi, per svuotare lo stagno della corruzione di Washington. Trump per ora non risponde, ma il presidente è imprevedibile ed è possibile che tuoni e fulmini si scatenino contro Musk molto presto. La cosa non dovrebbe comunque cambiare di molto le cose. Musk è già in buona parte fuori dalla politica. Aveva promesso di tagliare 1.000 miliardi di spesa federale. Ne ha tagliati, dice il sito del Doge, 175 miliardi e la cifra è sicuramente gonfiata. Nel frattempo i suoi affari hanno preso una brutta piega. Tesla, l'azienda da lui fondata e diretta, ha subito boicottaggi in tutto il mondo e mostra una sensibile flessione nelle vendite delle auto elettriche. La parentesi politica di Elon Musk si tinge quindi dei colori più foschi e tristi del tramonto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Per colpa del Dieselgate dal 2009, 124.000 morti premature in Europa, secondo un rapporto del Centro di Ricerca sull'Aria Pulita e l'Energia. Bilancio particolarmente pesante in Francia. Sentiamo Francesco Giorgini.
È un rapporto pubblicato ieri da una ONG internazionale, il CREA, Centro per la Ricerca sull'Energia e l'Aria Pulita. Uno studio durato anni su scala internazionale su una base di dati imponente e che stima l'impatto sanitario di quello che fu chiamato il Dieselgate, lo scandalo del diesel, la cascata di rivelazioni una decina di anni fa sui motori truccati da parte delle principali case automobilistiche europee per frodare i controlli d'omologazione sulle emissioni inquinanti. Uno stratagemma tecnico, una furbizia da ingegneri per lucrare sui sistemi di depurazione e di riduzione delle emissioni inquinanti, che secondo il corposo e dettagliato studio dell'ONG è costato e costerà in Europa e in Gran Bretagna tra il 2009 e il 2040 oltre 200.000 morti premature e accessoriamente 1.200 miliardi di spese sanitarie supplementari. Per la Francia, paese leader europeo dei motori diesel, che all'epoca rappresentavano più della metà del parco automobilistico transalpino, le cifre sono eloquenti: 16.000 morti premature per malattie respiratorie tra il 2009 e il 2024 e più di 100.000 casi supplementari di asma per i bambini nati nello stesso periodo. Rapporto agghiacciante e allo stesso tempo viene da dire banale, come testimonia il fatto che i famigerati motori truccati continuano allegramente a circolare, secondo lo stesso studio, su almeno ancora 3 milioni di veicoli solo in Francia e a mietere vittime e produrre malattie. Agghiacciante e banale perché non si è trattato della frode marginale di singoli ingegneri corrotti o poco scrupolosi, ma di una consapevole strategia di impresa praticata da tutto quasi il settore automobilistico europeo per un fine limpido e incontestato: preservare e aumentare i profitti. Nel costante lancinante concerto planetario delle vittime brandite, sbandierate, designate o rivendicate, queste sono vittime, per così dire, in sapore e in odore, vittime anonime o, per dirla ancora altrimenti, vittime bianche, come le morti bianche, i famosi incidenti sul lavoro, che appunto a ben guardare incidenti non sono, ma il risultato contemplato e tollerato della catena di valorizzazione del capitale, in uno spettro di calcolo costi-benefici quasi infinito, che va dal lavoro minorile di massa in estremo oriente al caporalato delle campagne nostrane, passando anche appunto all'occasione per la truffa, e che in nome di una sola regola sacra e legge inalienabile, il tasso marginale di profitto, in soldoni il lucro, è pronto e capace di corrompere, sovvertire, infrangere e frodare tutte le altre leggi o regole, a cominciare da quelle della civile convivenza.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Siamo ancora qui a parlarne. Questo è il titolo del graphic novel di Cleo Bisong, e prima di sentire la recensione di Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Quando Cleo Bisong si è iscritta a un corso di fumetto alla Luca School of Art di Bruxelles, in Italia era già uscita una storia futuristica ecodistopica disegnata da lei, Entangled, edito da Slow News. Ma la giovane artista e disegnatrice non aveva ancora preso in mano un fumetto da A a Z, o meglio, dal contenuto alla grafica. È proprio lavorando con compagni e professori in Belgio che capisce meglio quello che vuole fare con la nona arte. Scrivere un fumetto, per lei, è una sorta di terapia che l'aiuta ad affrontare dubbi esistenziali e paure, trovando e condividendo delle chiavi di lettura del mondo in cui vive. Da questa consapevolezza prende corpo il suo primo romanzo a fumetti, che è da poco uscito in Italia per Coconino. Un graphic novel che parla di desiderio femminile, dei canoni estetici irraggiungibili imposti dai mezzi di comunicazione e dai social, dei condizionamenti invisibili che influenzano le nostre scelte e soprattutto di come sia ancora così maledettamente difficile affrontare apertamente tutto questo. Intitolato «Ma siamo ancora qui a parlarne?» è qualcosa a metà strada tra un flusso di coscienza, il momento in cui si rompe il ghiaccio e una persona prende la parola in un gruppo di autocoscienza, e un'immersione nella vita quotidiana di una giovane ragazza come tante. Costruito senza gabbie fisse e con uno stile che evoca quello della fumettista femminista svedese Liv Strömquist, per i temi, il tono, l'ironia, l'autoironia e la composizione di alcune pagine, ma non per l'elemento fantastico che qui è assente, il testo lascia largo spazio ai dubbi e alle insicurezze dell'autrice e cerca anche di fornire un quadro teorico di riferimento sui movimenti femministi dell'ultimo secolo a oggi e sul mondo delle relazioni eteronormate e queer. Bissong alterna momenti in cui interpella direttamente il lettore da un palcoscenico a scene quasi mute di ansie quotidiane, a discussioni con l'amica più razionale e pacata, quella che sa come mettere le cose in prospettiva per evitarci di prendere il volo sulle ali della paranoia. Un personaggio fondamentale, sia perché offre un altro punto di vista rispetto a quello dell'autrice, che perché è in queste conversazioni che si condensa uno dei significati chiave di questo fumetto. Condividere e parlare delle proprie paure, dei propri dubbi, sentire storie simili alle proprie, scoprire che non si è soli e ritrovarsi nell'altro, è quello che ci permette di compiere un vero percorso di guarigione e di cura, inteso come prendersi cura di sé e dei propri sentimenti. Nonostante siano passati decenni dalle prime lotte femministe e nonostante la società sia cambiata anche culturalmente, essere e sentirsi libere in quanto donne, avere un rapporto sereno con il proprio corpo, è ancora molto difficile. Ma se si ammette di provare vergogna, si nomina e si racconta quello che si prova, quella vergogna si può superare, riuscendo anche, nel processo, a entrare in connessione con gli altri. Ma siamo ancora qui a parlarne? Di Cleo Bissong. 144 pagine in bianco e nero, Cocconino Press, 16 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.